Cari amici, Ave Maria, bentrovati anche in questo appuntamento sul sentiero mariano serafico. E come in questi giorni abbiamo celebrato l'esaltazione della Santa Croce, la Beata Vergine Maria Dolorata, le stigmate del serafico padre San Francesco, tematizzazione sul Monte dell'Averna del serafico padre San Francesco, vogliamo oggi considerare altri due appuntamenti che la liturgia ci accompagna. L'impressione delle stigmate di San Pietro Petrocina, il 20 settembre, e la festa della salita al cielo, della nascita al cielo, della morte terrena di Padre Pio, di San Pio. E quindi come emulo della Serafico Padre San Francesco, anche Padre Pio è diventato il primo sacerdote stigmatizzato che conosciamo un po' nella storia e quindi ecco un ruolo tanto tanto importante. E vogliamo un po' considerare che cosa è stato per Padre Pio il dono delle stigmate e che cosa ha influito nella sua vita, nella sua missione di religioso, di frate cappuccino, di sacerdote, di figlio di Dio. E questa missione che dopo riguarda anche tutti noi devoti spiritualmente a San Pio da Pietrelcina, quale insegnamento possiamo trarre? La data del 20 settembre, appunto del 1918, avviene in Padre Pio il fenomeno mistico più drammatico e sconvolgente, la stigmatizzazione cruenta. Ci aiutiamo dagli scritti di un santo figlio spirituale di Padre Pio di Donnello Castello. E ecco come lo stesso Padre Pio descrive al suo padre spirituale, al suo direttore spirituale, questa sua crocifissione pubblica. Noi sappiamo che già egli era stato interiormente crocifisso, le stigmate invisibili, già nel 1903, la crocifissione di spirito. Nel 1910 arriva la crocifissione invisibile nel corpo e dopo nel 1918 arriva la crocifissione, stigmatizzazione cruenta visibile. Sentiamo che cosa scrive il Padre Pio a riguardo di questo dono, di questo avvenimento che per lui è stato di grande confusione. La prima stigmatizzazione, quella considerata chiamata invisibile, la troviamo nel 1910 e scrive al Padre spirituale, il suo direttore spirituale. In mezzo alle mani è apparso una macchia rossa, grande quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnata da un acuto dolore. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto più che dura ancora. Anche sotto i piedi avverto un po' di dolore. Un fenomeno misterioso che ha quest'origine a Pietrelcina, siamo nel 1910. Il 10 agosto Padre Pio diventa sacerdote a Benevento e in quel periodo in cui arriva la stigmatizzazione si trova a Pietrelcina. Per 6 anni rimarrà a Pietrelcina. Malattie misteriose non gli permettevano di vivere in convento e solo l'aria nativa di Pietrelcina riusciva a ristabilirlo. Questi dolori alle mani e ai piedi sono la prima testimonianza delle stigmate che Padre Pio, che resteranno invisibili fino al 1918, facendoli spesso soffrire, dice, un dolore acutissimo. Pensa che una volta entrando in casa, egli si scosse le mani come se li bruciassero dal vivo, e la mamma lo osservò e poi uscì con una battuta. E che, suoni la chitarra? La mamma era ignara del mistero di quelle mani, e San Pio non rispose nulla. Tanto che dopo chiese che il Signore gli mantenesse pure il dolore, però gli facesse togliere quel segno visibile che per lui era di grande confusione. E il Signore esaudì questa sua richiesta, almeno comunque fino al 1918. Questi segni rossi, quanto un centesimo così, scomparirono visibilmente, ma rimasero il dolore. Padre Pio era molto molto geloso, per tutta la vita era molto molto geloso, non voleva che nessuno si preoccupasse o soffrisse per la sua salute, non voleva neanche che si accorgessero un po' di questo, di questi misteri che viveva. Tanto che a Pietrelcina, quando avrà nella torretta delle grandi incursioni del demonio, dei grandi combattimenti, cioè, sapeste là che cosa è capitato. Poi era molto restio nel confidare quelli che chiama i gioielli segreti dal re. Arriviamo al 1918, nel frattempo Padre Pio, dopo vari spostamenti, prima Foggia, anche lì un grande... cominciano ad accorgersi i primi grandi avvenimenti soprannaturali, se ne accorgono anche i confratelli, anche lì una cosa un po' curiosa, simpatica, se vogliamo, da raccontare adesso, dopo tutti questi avvenimenti. Beh, diciamo che un po' i confratelli a Foggia. Alla sera c'erano grandi combattimenti, urla, rumori di catene, bestemmie dei demoni così e botte che si davano a Padre Pio con i demoni così. Insomma, un po' scombussolava la quiete monastica, la quiete conventuale del convento francescano così a Foggia. E tanti tanti religiosi chiedevano di essere trasferiti, non ne potevano più un po' di queste spaventati, atterriti, disturbati. E Padre Pio quindi chiese al Signore che questi combattimenti avvenissero, potessero continuare di essere tormentato, disturbato, bastonato dal demonio, però avvenissero senza disturbare i confratelli. Pensa quale grande delicatezza, Padre Pio, non voleva mai disturbare, dare incomodo a nessuno. Dopo Foggia viene trasferito provvidenzialmente a San Giovanni Rotondo e lì rimarrà fino al termine della sua vita, il 23 settembre 1968. Siamo nel 1918, poco prima Padre Pio in agosto aveva ricevuto una visita di un serafino che con una lancia infuocata, una lamina con la punta infuocata gli aveva trapassato il costato, di cui sentì una grande prova. Adesso ci troviamo il 20 settembre del 1918 e così descrive al padre spirituale. Cosa dirvi riguardo di ciò che mi domandate, di come sia venuta la mia crocifissione? Pensa, mio Dio, che confusione, che umiliazione io provo nel dover manifestare ciò che tu hai operato in questa meschina creatura. Padre Pio si definiva una meschina creatura. Il dono dell'umiltà è riconoscere chi sei tu, Dio, e chi sono io. Tu sei il datore di tutti i beni, di tutto il bene, il datore, colui che fa solo le cose fatte bene e buone, e io sono l'ingrata e meschina creatura. Descrive: era la mattina del mese di settembre, il mese scorso, quindi sta scrivendo in ottobre al padre spirituale, rincoro dopo la celebrazione della Santa Messa. Sta facendo il ringraziamento della Santa Messa sul coro in alto della piccola chiesina, la chiesa antica, possiamo chiamarla, quella che adesso, guardando la chiesa di Santa Maria delle Grazie, è sulla sinistra. Sta facendo il ringraziamento. Dopo la Santa Messa, Padre Pio abitualmente, e desiderava anche che tutti i suoi figli spirituali facessero il ringraziamento, un devoto ringraziamento, per ringraziare Gesù del dono della Santa Messa, ringraziare Gesù della visita nel nostro cuore, nella Santa Comunione. Questo ringraziamento è qualcosa che era particolarmente gradito, Padre Pio, il tempo più prezioso per i santi, il tempo di ringraziamento della Santa Messa, il tempo in cui trattare col Gran Re del cielo e della terra. Una volta un sacerdote che confessò a Padre Pio di non volere, di non riuscire a fare il ringraziamento perché dopo era chiamato per le confessioni o per chiamato a fare questo o quest'altro, infine dice: figlio mio, fa attenzione che il non potere sia un non volere, il ringraziamento tu lo devi fare, se no la paghi cara. Dobbiamo sempre non omettere questo tempo così prezioso, perché è il tempo di maggiori grazie ed è il tempo in cui questa conformità a Cristo crocifisso si è realizzato più intimamente in San Pio da Pietrelcina. Era la mattina del 20 settembre. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le facoltà dell'anima, si trovavano in una quiete indescrivibile. Dice, mi trovo quasi sorpreso dal riposo, un dolce sonno. In tutto questo vi fu un totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una grande pace, un abbandono alla completa privazione del tutto e una preparazione nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno e mentre tutto questo si andava operando mi vidi dinanzi un misterioso personaggio. La vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani e piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì sera fino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio, per la confusione susseguente che provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato. Se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore, con ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia che è tanto buona. Certo, il Signore gli farà questa grazia il giorno della sua morte. Il giorno della sua morte è un nuovo miracolo, il Signore gli ha ritirato questi segni di confusione con un nuovo miracolo. Le cicatrici così profonde che avevano colpito anche non solo l'epidermide ma anche il derma, quindi una ferita profonda che ha toccato il derma del corpo. Quando si riacutizza deve lasciare una cicatrice. Invece le mani, i piedi, il costato di Padre Pio, dopo la morte, erano tornate una pelle tutta intatta, candida, senza segno di lesione o di cicatrice precedente. E così Padre Pio continua con questa lettera, con gemiti, con suppliche di aiuto, per strappare ancora una volta da Dio la grazia che gli togliesse non lo strazio, la condanna, il dolore delle piaghe, ma gli togliesse l'esteriorità, la visibilità, perché sono segni esterni che sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile e insostenibile. Invece queste stigmate restarono sempre stesse, da quella mattina per 50 anni, rendendo Padre Pio un martire che versò stilla dopo stilla, giorno dopo giorno, tutto il sangue del suo corpo, sommandolo a redenzione nostra assieme a quella di Cristo crocifisso. E questa preghiera del Padre per ottenere tale annullamento esteriore delle stimmate sarà forse l'unica sua preghiera non esaudita da Dio, oppure esaudita non nei tempi nostri, ma nei tempi di Dio, se vogliamo specificare. Quelle piaghe visibili serviranno come testimonianza sensibile, come rivelazione della presenza mistica di questo uomo, di Cristo e di Cristo crocifisso. E così nella messa in onore di Padre Pio, nella messa in onore di Padre Pio, nel salmo del supplemento dei Francescano, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Viene riportato le frasi di San Paolo. Quindi per Padre Pio queste stimmate erano confusione, questo segno di grazia, tanto che dopo questo momento che si trova nel coro e si trascina fino nella cella, poi dopo si asciughe le stimmate, le nasconde, cerca di asciugare anche tutto il sangue che aveva lasciato strada facendo. Tanto che i confratelli non si accorsero di questo, ma erano chi furono ad accorsene? Le pie donne. Loro erano un po' più attente ai particolari, indagatrici di tutti i misteri un po' del padre spirituale, così loro si accorgono di questo segreto del Gran Re che lui cercava di occultare. Nella celebrazione della messa, con l'indice cercava di tenere le maniche il più possibile del camice nella celebrazione, così, ma queste qua, scrutatrici anche dei particolari minimi, non sfuggirono. E furono loro andare ad avvisare il padre guardiano. Cioè, padre Pio ha qualcosa di strano, padre Pio ha le stigmate. E il padre guardiano dice: padre Pio, per santa obbedienza, mostratemi le mani, così ci si accorse di quello che stava avvenendo in padre Pio. Anche qui sulle stigmate dopo ci sarà grandi discussioni, tanti controlli mandati dal Sant'Uffizio, tanti medici per verificare l'autenticità, per poterle sanare, poterle guarire, ma si accorsero della soprannaturalità e mandarono prima un medico ateo, e quindi dice: non metto in dubbio la buona coscienza del frate, ma queste qui sono cose, è un pensiero, una suggestione, e poi oppure altri se la procurano perché sta usando della tintura di iodio scaduta. Dice: fate questa medicazione, sigilli, obbedienza ai frati che devono curarle, così, e mettere i sigilli, dopo una settimana saranno guarite. Tolgono dopo una settimana, c'è il padre Pio celebra la messa, tanto tanto sangue che perdeva durante la messa, tanto che devono mettere dei fazzolettini sull'altare i frati per far aiutare padre Pio che dopo asciugasse un po' tutto questo sangue che colava. Origine miracolosa, perché queste non si cicatrizzavano e non andavano in cancrena, e in più questo sangue aveva anche un profumo particolare. C'è il fatto un po' del padre, tanti hanno un po' verificato e dopo hanno testato che erano ferite che passavano, si potevano, mettendo pollice e indice nella piaga della mano, si potevano toccare, tanto erano profonde. È un po' il punto di domanda del padre Gemelli. Beh, semplicemente l'avvenimento del padre Gemelli è questo. Lui era un grande medico convertito, diventa sacerdote, vuole visitare le stigmate di padre Pio quando arriva. Però padre Pio aveva l'obbedienza, santa obbedienza dal Sant'Ufficio, che non poteva mostrarle a nessuno. Padre Pio gli chiede: hai il permesso della Santa Sede? Se no non posso mostrartele. E padre Gemelli insisteva, e padre Pio dice: se non hai il permesso della Santa Sede, non posso mostrarti. E questo per padre Gemelli fu per lui un affronto personale, e purtroppo dopo finì con l'immaginarsi che questo non fargliele vedere era un significato di stigmate false. E quindi, ecco, dopo tutto quei libri che scrisse senza mai visionare personalmente le stimmate. Ed ecco allora, dopo i libri che ha scritto, e anche dopo il padre Macario, il padre visitatore, si basò sugli scritti del padre, le accuse del padre Gemelli, e anche un po' sulle accuse di tutti quelli che erano nemici di padre Pio, per un motivo o per un altro, per la sua fedeltà a Gesù Cristo, per la sua rettitudine, anche perché il suo comportamento condannava un po' il loro operato, non sempre in linea con gli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo, per essere generosi nel discorso. Proviamo adesso a comprendere, abbiamo compreso un po' questo fenomeno straordinario che nostro Signore Gesù Cristo ha voluto realizzare in padre Pio, sacerdote francescano, quindi il primo sacerdote stigmatizzato. E che cosa significano per noi, che cosa significa questo segno, questa appartenenza, questo dono che il Signore fa. Quando uno chiedeva: ma padre, le stigmate vi fanno male? Cioè, tu pensi che il Signore me l'abbia dato per bellezza, per decoro, per coreografia? E aiutiamoci con il discorso che fece San Giovanni Paolo II il 3 maggio nella omelia di canonizzazione o di beatificazione, di canonizzazione mi sembra, 3 maggio di beatificazione. Chi si recava a San Giovanni Rotondo per assistere alla sua messa o per confessarsi, scorgeva in lui un'immagine viva di Gesù Cristo sofferente e risorto. Quindi le stimmate sono piaghe sanguinanti che spontaneamente si presentano nelle mani, nei piedi, nel costato sinistro, a volte nella testa e sulle spalle. E queste stigmate sono accompagnate e precedute da dolori acuti, da tormenti fisici, da tormenti morali, spirituali. E queste possono essere visibili o invisibili, possono essere permanenti o periodiche, transitorie, simultanee, successive. Quindi a volte per Padre Pio sono state sempre permanenti e sempre visibili. In alcuni santi si manifestavano solo in alcuni periodi, come esempio nel Triduo Pasquale, la Settimana Santa, oppure nella piccola arba, nel Sormiglia, questa Sormiglia era dal giovedì fino al sabato, aveva le stigmate, e così anche in altri santi. Le stigmate quindi sono una dimostrazione dell'unione con Gesù Cristo e Cristo crocifisso e una partecipazione alla sua sofferenza. Quelle parole di San Paolo: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Perché questa sofferenza? Padre Pio diceva: io voglio la sofferenza, ma non la voglio in se stessa, per se stessa, se no sarebbe un volersi male, il masochismo sarebbe. Ma dice: io voglio la sofferenza perché questa mi converte le anime, questa mi fa ottenere i doni della grazia per i miracoli da compiere, favore di fare fratelli. Questo mi dona il dono di aiutare a guarire i fratelli, della conversione dei fratelli. Insomma, tutte queste grazie erano pagate con quale moneta? Con quella moneta della sofferenza unita ai meriti infiniti acquistati dal sofferenzi di nostro Signore Gesù Cristo e della nostra Madre addolorata, corredentrice. Quindi ecco, quest'unione a Cristo crocifisso è unione e partecipazione della sua sofferenza. Quindi le stigmate si manifestano, possiamo dire, come scrive nel suo libretto sapientemente Donnello, in soggetti estatici. E qui cominciamo un po' a entrare un po' nella vita mistica. Le stigmate si manifestano in soggetti estatici. Lo stato estatico porta a partecipare della vita di Gesù Cristo, e Gesù Cristo appassionato, Gesù Cristo crocifisso, Gesù Cristo morto, Gesù Cristo eucaristico. Questo inserimento nello stato di Cristo crocifisso è progressivo nell'estatico, è un cammino che porta sempre a una piena e più completa conformazione. Dapprima si attua nella parte dello spirito, poi progredisce e si allarga intorno, occupando anche il corpo, che viene trascinato a vivere i momenti della passione di Gesù, e infine questo vivere nella passione si esteriorizza. Ed ecco allora le piaghe visibili, ecco allora le piaghe sanguinanti. Quindi la vita dello stigmatizzato abbraccia diversi piani dello spirito. C'è il piano dell'anima, c'è il piano del corpo visibile, scusate, il piano del corpo invisibile e il piano del corpo visibile. Quindi le stigmate a livello di anima le hanno tutti i santi. Tutti i santi sono stigmatizzati nell'anima, perché tutti i santi si sono conformati a Gesù Cristo. La loro santità sta appunto in quest'amore associato all'amore di Cristo, cioè nella partecipazione all'amore di Cristo, nel ricopiare in loro Cristo, nell'amare come Cristo ha amato, e questi sono i santi. L'amore dell'anima nella santità è progressivo, cioè avviene una trasformazione in Cristo, ed è una realtà che è progressiva, che aumenta, che si dilata, poiché l'anima è una cosa sola con il corpo. E quindi diventa anche logico che anche il corpo sia assorbito nelle sue facoltà spirituali, nelle sue facoltà psichiche, e sia anche assorbito nella sua carne stessa. Ecco, allora comprendiamo come la crocifissione cammina dal piano dell'anima e raggiunge a questa crocifissione anche nel corpo, prima invisibilmente e poi anche visibilmente. Così anche il corpo partecipa del corpo di Cristo flagellato, del corpo di Cristo coronato di spine, come ad esempio possiamo immaginare in Santa Rita, una Santa Veronica Giuliani. Anche in San Pio, quando gli venne dato una camicetta da notte, una camicetta bianca, che era un po' più morbida per quando Padre Pio così era malato, e quando gli consegnarono questa camicia, che era un po' come un saio di stoffa un po' più morbida, era tutto un bagno di sangue, tutta ancora visibile nel museo, fotografie, almeno che lo ritraggono, erano tutte strisciate come i flagelli che erano proprio aggrondanti il corpo di Padre Pio. Infatti una figlia spirituale di Padre Pio, era un inglese, e quando passava Padre Pio per celebrare la Santa Messa, e si metteva sempre le mani davanti agli occhi. E a un certo punto una figlia spirituale, la Cleonice Morcaldi, dice: come mai quando passa Padre Pio e tutti lo vogliono guardare, tu ti metti davanti agli occhi? Lei dice, era una mistica questa inglese, dice: ah, se tu sapessi, se tu vedessi, è tutta una piaga. Allora la Cleonice decide un po' comprendere questa cosa qui, come vediamo un po' come fare. Ora, furbacchiona, le donne sono furbacchione, un po' così dice: se io vado un po' tutta triste, dico: ah, padre, ma voi siete tutta una piaga, sono dispiaciuta, così, beh, padre Pio, vedrai come un po' ti sistemava, non mancavano le parole a padre Pio per zittirti, perché padre Pio non voleva che nessuno soffrisse a causa sua, quindi gli cambiava subito il discorso, la metteva subito a tacere. E invece gioca d'astuzia. Andrò tutta contenta e dirò: ah, padre, ma voi siete tutta una piaga, tutta felice, tutta contenta. E lo stratagemma funziona. Va lì da padre Pio e dice: ma padre, ma voi siete tutta una piaga, tutta bella contenta. Eh sì, figlia mia, e quando non ci sarà posto, faremo piaga su piaga. E così un po' padre Pio è caduto in questo tranello innocente. E la Cleonice ha un po' raccolto questa confidenza di Padre Pio della sua flagellazione che viveva misticamente. Ancora un altro della coronazione di spine, ancora che viveva Padre Pio, Santa Rita, abbiamo visto la piaga sulla fronte di quella spina, ma Padre Pio aveva un casco di spine e questo lo scopre un giovane. Una famiglia, una signora porta la figlia, il fidanzato della figlia da padre Pio, la signora e la figlia molto cattoliche, il fidanzato un po' ateo, tutto così. E a un certo punto viene mandato via una volta da padre Pio nella confessione, si mette a pregare, poi si mette sempre a piangere, in chiesa sempre a piangere, sempre a piangere, sempre a piangere. Tanto che sono un po' preoccupati per questo giovane, così. Ora gli provo a chiedere, dice: papà, ma cos'è capitato così? E dice: ma cosa ti capita così? Finché riesco ad entrare in confidenza, dice: ah, quando lo vedo sull'altare lo vedo circondato da un casco di spine. Allora questa notizia arriva anche alle figlie spirituali, le più vicine a Padre Pio, e decidono di far raffigurare un quadro sulla descrizione che gli fa questo ragazzo. E finalmente un giorno uno di quelli di Padre Pio di Carsulia Sofferenza, che erano detti alla posta, alla corrispondenza, ogni giorno andava a Padre Pio con un sacco di lettere che erano le risposte da mandare ai fedeli, e Padre Pio le benediceva, fanno vedere, scoprono a Padre Pio il quadro. E Padre Pio tutto circondato da un casco di spine. Cosa ha detto Padre Pio? Ah, mi avete fatto troppo giovane. Ma tutto il resto, quindi l'unico difetto di quel quadro è che era raffigurato troppo giovane rispetto a un po' quello che era lui così, ma tutto il resto era raffigurato correttamente. Indirettamente ha confermato anche questo suo segreto, che se non fosse stato per questa un po' così santa curiosità non avremmo scoperto. Tutto questo che cos'è? Partecipare alle sofferenze di Cristo. Questa partecipazione alle sofferenze di Cristo per cosa? Per la redenzione e la salvezza delle anime, per l'applicazione dei meriti infiniti di nostro Gesù Cristo, perché tante e tante anime si convertano e riprendono la strada per la via della felicità. Perché quelle tante anime, se continuano la via del peccato, se continuano a vivere lontano dal Signore, si perdono eternamente all'inferno, via da me maledetti. E quindi ecco questi protagonisti propiziatori. Padre Pio si definiva un propiziatore tra Dio e l'umanità, alter Christ. Quindi queste stigmate ci fanno comprendere una cosa molto importante, e questo ci aiutiamo anche alla scuola di San Giovanni della Croce. Uno dei massimi maestri di questi fenomeni divini e umani dice: Dio in via ordinaria non fa alcuna grazia al corpo senza che prima e principalmente non la faccia l'anima. E allora, quanto più grande è il diletto e la forza di amare dentro l'anima, tanto più grande è il dolore esterno nella piaga del corpo. Crescendo l'uno, cresce l'altro. E cresce il dolore, cresce l'amore. Cresce l'amore, cresce il dolore. I gioielli dello sposo, i regali dello sposo. E meditiamo. Consideriamo questo grande mistero del dolore-amore, dolore presso della redenzione, quel dolore sofferto e offerto. Figlio mio, la croce o la trasciniamo o la portiamo. Se la portiamo ci dà frutto, ci dà meriti, ci aiuta a farci santi, a salvare anime. Se la trasciniamo facciamo solo fatica e senza acquistare nessun merito. I santi hanno portato la croce. I non santi, quella croce quotidiana, la trascinano. Aiutaci Gesù, aiutaci San Pio a portarla, aiutaci Mamma Celeste. Penso che sia il caso di fare un momento di pausa per considerare anche tutte queste belle realtà che abbiamo visto in San Pio. Ave Maria, fra poco. Ave Maria, eccoci ben trovati per continuare a considerare un po' l'evento di San Pio da Pietrelcina nella sua vita, nella sua trasformazione visibile in Gesù Cristo nostro Signore col dono delle stimmate. Le stimmate vengono sempre dal nostro Signore Gesù Cristo. Beh, abbiamo la chiave per giudicare le stimmate vere, le stimmate divine, distinguendole da quelle che possono essere delle stigmate patologiche o delle stigmate diaboliche. Queste investono il corpo e lasciano assente l'anima, che resta assorbita non da Dio, ma dalla natura, dalla passionalità comune a tutti gli uomini. Ma invece lo stigmatizzato divino, lo stigmatizzato vero, è un'anima estatica, è un'anima che vive nel divino. Quindi i segni di passionalità umane sono ben sottomessi alla forza divina che tutto controlla. La storia dei santi stigmatizzati afferma che le stigmate visibili sono divinamente prodotte, così come a San Francesco a Laverna e fino a Padre Pio. Risulta che le stigmate sono legate ad un evento divino, solitamente un'estasi, in cui direttamente un essere celeste, comparendo, assorbe l'anima e lascia nel corpo i segni di Cristo crocifisso. L'istantaneità dell'evento delle piaghe è legato alla divinità dell'origine, così si esclude la natura, perché la natura ha bisogno di un processo progressivo per la trasformazione dei tessuti. Dio invece questo può sospenderlo e può andare oltre. Il carattere divino delle stimmate ci si accorge quindi sia nell'origine ma ancora di più nella permanenza. Infatti le piaghe che vivono anche per 50 anni come in San Pio da Pietralcina, emettendo sangue limpido, talvolta abbondante, senza dare segni di suppurazione o di deterioramento, nonostante restino esposte costantemente ai microbi, ai germi, all'aria, per cui se fossero comune piaghe epidermiche finirebbero inevitabilmente in cancrena, dimostrano l'autenticità delle stimmate. Inoltre queste piaghe non si chiudono, anche se sono trattate con medicine, con terapie, e persistono vive e costanti. Poi si deve anche notare che negli stigmatizzati ogni minima lesione o ferita in altre parti del corpo è soggetta a suppurazione o guarigione, ma non nelle stimmate. In conclusione, le stimmate sono divine quando compaiono in soggetti umanamente equilibrati e spiritualmente già pervenuti a livelli alti di santità, cioè all'eroismo delle virtù eroiche e all'armonia di ogni virtù. Quindi le stimmate non sono altro che la crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo visibilizzata, per cui lo stigmatizzato vive uno stato di vittima insieme a Gesù Cristo, la vittima per eccellenza, l'agnello immolato, ecco l'agnello che toglie, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Queste anime, che sono chiamate ad entrare, a vivere nel sacerdozio di Gesù Cristo crocifisso e Redentore, non sempre lo sono anche nel piano ministeriale del sacerdozio, ma sempre lo sono nel piano della sofferenza e della propiziazione di Cristo. Pago io per loro. Lo stigmatizzato è un'anima che paga, paga col suo sangue. Tante volte Padre Pio si sentiva dire questa espressione: figlio mio, quanto sangue mi sei costato. Quindi voleva dire tante sofferenze, ma anche tanto sangue materialmente versato per la salvezza, la redenzione, la conversione, per portare a Gesù queste anime. Quali sono i frutti? La fecondità delle stimmate. Quando un'anima è così assimilata con Gesù Cristo, un'anima che soffre, un'anima che paga, un'anima che propizia, la conseguenza è una fecondità spirituale straordinaria legata alle stimmate, sia contro il male e contro il peccato, sia nella direzione soprannaturale del bene, della virtù e della santità. La storia documenta che lo stigmatizzato opera nell'apostolato con autorità, con forza travolgente, con attrazione delle folle, con potere che soggioga il peccatore e l'errante. E Don Nello ne è stato un po' testimone tutti i suoi anni vicino a Padre Pio. Le stimmate vengono da Dio rese visibili allo scopo di dimostrare il crocifisso del Golgota e insieme adempiere la promessa che Gesù ha fatto: una volta che sarò innalzato della croce, attirerò a me ogni cosa. Quindi le stimmate solitamente attirano le folle. Le stimmate di Padre Pio hanno reso famoso dovunque il Garganeo, nella cristianità e anche al di fuori della cristianità. Qui le folle erano richiamate non come al circo, allo stadio per divertirsi, ma le anime erano chiamate per convertirsi. E anche quelle che andavano solo per curiosità, andavano, quando avevano l'occasione di incontrare Padre Pio, avveniva qualcosa di particolare. Dice: ma padre, perché così? Dice: non trattare così se non sapessi che ritornerebbe. Quando un'anima entrava in contatto con Padre Pio, si accendeva qualcosa dentro quell'anima. Sono un tormento per le anime, si definisce Padre Pio. Gesù dirà: sono venuto a portare un fuoco sulla terra come vorrei che fosse acceso. Bene, Padre Pio ti accendeva un fuoco dentro che tutto rimescolava per rimetterti nuovamente nel cammino. Per vivere da figlio di Dio, vivere da cristiano, essere di Gesù Cristo. Questo è l'apostolato grande di San Pio da Pietrelcina. E questo essere chiamati a convertirsi sta il segno che è Gesù Cristo che anima l'azione dello stigmatizzato e crea il movimento intorno a lui. Infatti, la fecondità dell'apostolo di Padre Pio, dell'apostolato di Padre Pio, l'abbiamo sperimentato subito, dice Donnello, subito dopo il 20 settembre, fino alla fine, nel suo confessionale, con quelle confessioni, conversioni, in quei miracoli dove si concretizzava la sua autorità sulla natura che gli obbettiva, contro i demoni che di fronte ad uno più forte fuggivano, nel seguito che gli aveva di anime da lui elevate, non raramente a gradi di alta santità. È bello vedere un capitolo su Padre Pio come Padre Pio formatore di anime virtuose, formatore di santi. E come vediamo anche dopo dagli scritti, delle lettere che ci sono arrivate fino a noi nelle lettere di San Pio, la raccolta delle lettere ai figli spirituali, alle figlie spirituali, ai direttori spirituali, che spesso queste anime guidate da Padre Pio furono spinte all'unione mistica. Abbiamo veramente diverse belle figure di anime innalzate alla via della santità guidate da San Pio. Vediamo un'altra peculiarità che ci aiuta a comprendere, a vivere il nostro essere figli di Dio, il nostro essere cristiani. Quello che era la messa di Padre Pio, un altro punto poi sarebbe anche la confessione, ma penso che il tempo non ci permetta di esaurire e forse non basterebbero conferenze e conferenze per esaurire questo grande mistero. Pensiamo a quello che era l'evento che tutti andavano a correre per poter vedere la celebrazione della Santa Messa, un'unica, una messa vissuta e in modo particolare e possiamo dire unico, perché partecipata da un sacerdote stigmatizzato. Unica chiesa al mondo e nella storia in cui quotidianamente centinaia, spesso migliaia di persone erano in attesa che si aprisse la porte, a volte all'una, a volte alle due, alle tre, alle tre e mezza, alle quattro e mezza, per ascoltare una messa. Sotto le stelle, talvolta stavano ad aspettare anche con la neve o con la bora dell'Adriatico, con la pioggia, con il freddo invernale. Si pregava quasi sempre il rosario, mentre si sentivano altri gruppetti giungere per ingrossare la massa, parlavano spesso lingue straniere. Come mai? Tanta attesa per 50 anni, giorno dopo giorno, a San Giovanni Rotondo? Perché in quella chiesa si celebrava una messa particolare da un celebrante che per la prima volta nella storia della Chiesa portava nel suo corpo le piaghe di Gesù Cristo e viveva quindi misticamente i dolori della passione, dell'agonia, morte del Calvario. Poi nella casa di Dio i pellegrini si assiepavano intorno all'altare, dove da quel sacerdote emanava una forza misteriosa da Padre Pio, che assorbiva i nostri spiriti, diceva Donnello, dice Donnello, associandoci prodigiosamente all'evento del Calvario e della cena eucaristica, del sacrificio eucaristico. Padre Pio celebrava, viveva, esprimeva una santa messa che nessuno di noi aveva mai conosciuto nel proprio paese. Una messa indimenticabile anche per chi l'ha ascoltata una sola volta. Con quel crocifisso sull'altare scomparivano spazio e tempo e si introduceva il crocifisso del Golgota. Anche chi era digiuno di cultura religiosa, da quell'altare intendeva che la messa attualizza il Calvario, poiché l'identificazione di Cristo con il suo ministro raggiungeva una penetrazione profonda e quasi visibile. Nella messa il ministro presta la sua voce a Gesù Cristo, ma con Padre Pio, crocifisso con Cristo, prestava interamente se stesso, anche il corpo, attualizzando, sembrava vivo anche nelle sue carni l'evento del Golgota. Papa Paolo VI si chiese riguardo a Padre Pio: guardate che fama ha avuto, perché? Perché diceva la messa umilmente. Non si potrà mai capire San Pio se non si penetra nella sua messa, che era una sintesi di tutta la sua vita mistica e di tutto il suo apostolato. A Pietralcina la Santa Messa, con le sue estasi, lo teneva all'altare 4 ore. Il sagrestano usciva al mattino alle 8 per accompagnarlo all'altare e tornava a mezzogiorno per riaccompagnarlo in sacrestia. Confratelli e fedeli lo ricordano la messa lunga anche 3 ore a San Giovanni Rotondo, soprattutto nel periodo di relegazione. Un po' di meno con i fedeli nella chiesa del convento, ma Padre Pio diceva: se fosse per me non scenderei mai dall'altare. Negli anni 50 la messa durava un'ora e un quarto. Negli anni successivi, negli anni 60, l'obbedienza lo ridusse a 35-40 minuti. Cosa capitava? Il padre guardiano, quando Padre Pio andava in estasi, gli dava l'obbedienza di riprendere la messa. Il Padre Pio riprendeva. È un po' il dono dell'estasi e un po' anche questo qui che... un po' di questo fenomeno. Capita una volta che il padre guardiano... E si accosta alla cella di Padre Pio e si accorge, o tra le fessure della porta, o tra la serratura, che Padre Pio è in estasi. Si mette in fondo al corridoio e fa una prova, dice: so che uno se ha un'estasi così, però l'obbedienza da quest'estasi deve ritornare. Allora, per obbedienza, chiede a Padre Pio di uscire dall'estasi. Immediatamente Padre Pio esce dalla porta, dice: padre guardiano, mi avete chiamato? No, padre Pio, non ti ho chiamato. Padre Pio lo guarda, scusa, padre guardiano, certi scherzetti non si fanno. E poi dopo Padre Pio ritorna nella sua cella. Un po' l'aveva aveva sbirciato nei segreti del re. Ordinariamente i primi anni celebrava verso le 12, finite le confessioni, poi subì nuovi orari: alle 3, 3.45, 4, 4.15, alle 5. E infatti davano delle disposizioni di non celebrare in orari in cui fosse un po' facile creare folle, confusione, quindi ecco sempre orari che pian piano si cambiano, ma non importava, qualsiasi orario fosse, veramente c'erano le folle che venivano ad accorrere per vivere e essere presenti al sacrificio dell'altare. La preparazione della Santa Messa di Padre Pio convergeva, assorbiva tutta la giornata di Padre Pio. Per Nostro Signore la sua vita fu tutta proiettata verso il Calvario, tanto desiderato celebrare questa Pasqua con voi. Quindi fu tutta la sua vita un'immolazione che iniziò dalla nascita e si coronò con la consumazione al Golgota. Bene, Padre Pio, la crocifissione fu uno stato vittimale vissuto almeno dal 1903, e un giorno disse a Donnello, Padre Pio: figlio mio, in croce ci siamo sempre. In una lettera scrisse: la mia vita non è altro che un passare dall'altare del sacrificio all'ara degli olocausti. L'altare del sacrificio venivano immolate le vittime, e l'ara degli olocausti venivano bruciate le offerte, gli olocausti, in onore di Dio. Ecco che Padre Pio, costantemente fissato in uno stato sacrificale di preparazione alla messa, nella quale poi viveva l'agonia delle 3 ore in croce e la morte al Calvario, diceva che la mia messa non è altro che l'agonia di Gesù in croce. Ecco il dono della grazia della messa di Padre Pio. Padre Pio si alzava intorno alle 2, 2:30, e raccolto in preghiera. Prima di prepararsi la Santa Messa aveva già recitato 7 rosari completi, 21 corone più o meno, in attesa di salire all'altare. Non solo era assorbito con il pensiero, ma era tutto carne, spirito, cuore, era tutto pronto, preparato, sospeso nella passione di Gesù Cristo, attraversando i momenti e le stazioni che precedevano il tratto finale, nel quale si inseriva poi sull'altare. Padre Pio diceva: la mia vita è una messa. E un po' abbiamo delle confidenze grazie alle figlie spirituali che un po' curiosavano, insistevano, chiedevano di penetrare sempre meglio un po' i segreti del Padre. Alcune, grazie soprattutto anche a una santa figlia spirituale, la Cleonice Morcaldi. E tra queste abbiamo delle belle risposte o delle come quasi delle interviste fatte a Padre Pio, che di volta in volta trascriveva in confessione, sempre una domanda così. Da qui abbiamo un bellissimo diario raccolto di quella della vita vissuta vicino a Padre Pio. Padre Pio, che cos'è la vostra messa? Chiede la Cleonice. Dice Padre Pio: la mia messa è un sacro miscuglio con la passione di Gesù. La mia responsabilità è unica al mondo. Padre Pio gli dà un compito. Gesù gli dà un compito a Padre Pio: santifica e santificati. Padre Pio aveva il compito, come cristiano, come religioso, di santificarsi e come ministro di Dio, come sacerdote, di santificare le anime che gli venivano affidate. E come sacerdote stigmatizzato dice: ho una responsabilità unica al mondo. Che cosa devo leggere nella vostra santa messa? Tutto quello che ha sofferto Gesù nella sua passione, indegnamente anch'io la soffro anch'io, per quanto è possibile a creatura umana, certamente per quanto è possibile alle forze di una creatura umana, ma questo era al di sopra di quello che è possibile per una creatura normale. Una celebrazione di Padre Pio assiste un personaggio, un ragazzo, un ragazzone grande, sportivo, così che insomma, un po' per far contenti i familiari, va a San Giovanni Rotondo con loro, ma è così, assiste, alla messa di Padre Pio. Si accorge di una cosa: erano nel piazzale, una messa esterna. Padre Pio faceva fatica, vedeva la sofferenza così, dice: ma Dio, quanto sta soffrendo! Proprio, fa un pensiero: dammi un po' delle sue sofferenze, così lo aiuto io. Io sono bello giovane, forte e robusto. Questo qui guarda tutto vecchierello, malandato. Insomma, almeno finisse la Santa Messa un po' in santa pace. Devo vedere queste sofferenze nelle minime cose, nei minimi movimenti così. Non fa altro che questo pensiero: dammi un po' delle sue sofferenze. Bam! Si trova svenuto a terra, come se fosse caduto un macigno. Sulle mie spalle c'è il mondo intero. Santa Alessandrina da Costa, una grande santa mistica portoghese vissuta in Portogallo, in cui porta la devozione a Gesù, chiede la consacrazione al cuore immacolato di Maria per ogni singola persona, e anche Gesù gli fa la promessa dei 6 primi giovedì del mese, del giovedì eucaristico, l'adorazione eucaristica dei primi giovedì del mese, e aveva un fenomeno mistico. Aveva il fenomeno di ricevere la croce di Gesù sulle spalle. Allora, alcuni medici erano studiosi e volevano sapere quanto pesava la croce di Gesù. Allora hanno un'idea: pesano Santa Sandrina da Costa, era sempre allettata, non poteva muoversi, per 13 anni si è cibata di sola Eucaristia, sempre paralizzata a letto. Pesiamo la Santa Alessandrina prima del momento dell'estasi in cui riceve la croce di Gesù, in genere il venerdì, mi sembra, e dopo la pesiamo dopo che ha ricevuto la croce di Gesù, così facciamo, vediamo qual è il peso della croce di nostro Signore Gesù Cristo. Hanno questa idea questi medici. Bene, pesano Santa Alessandrina, la sollevano, la peso, mettono sulla bilancia prima dell'estasi e dopo provano a pesarla dopo l'estasi, durante l'estasi, quando è caricata della croce di Gesù. A un certo punto la provano a sollevarla e i medici che la stavano sollevando crollano a terra. Sarà il sacerdote a chiedere: ma quanto pesa la croce che Gesù ti dà? Pesa quanto pesa il mondo. Ecco, porta su di sé tutto il peso dei peccati del mondo. Tutto quello che ha sofferto Gesù, lì ha pagato tutti i peccati del mondo. Padre Pio, nella passione di Gesù, nella Santa Messa, e gli chiedono: ma padre, anche voi agonizzate come Gesù nell'orto del Getsemane? Gesù ha avuto, primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemane. Certo, anch'io ho l'agonia. Padre Pio soffriva tutti i dolori che soffriva Gesù, riviveva misticamente. Allora, ecco, delle espressioni: muoio in ogni istante, infinite volte, la morte di Cristo in ogni istante per tutti gli istanti. E ancora, anche voi viene l'angelo a confortarvi, sì. E quale fiat pronunziate? Dico, dice Padre Pio, il fiat di soffrire per i fratelli d'esilio e per il suo divin regno. Pensa come Padre Pio ha voluto soffrire anche per me, anche per te, per tutti i fratelli d'esilio, per il regno di Dio. Le sofferenze che ha subito Padre Pio, devo dire, le ha sofferte anche per me, come Gesù ha voluto soffrire e dare la sua vita per me e per te che stai ascoltando. Anche a voi, chiede ancora, grideranno crocifigge, crocifigge. Chi è che griderà? I figli degli uomini e proprio i beneficiati. Proprio coloro che hanno ricevuto i benefici di essere stati riconciliati con Cristo, di aver ricevuto i miracoli, guarigioni, proprio loro saranno, eccolo, che grideranno crocifigge. Proprio quegli stessi che sono stati beneficati dal nostro Gesù Cristo, che poi il Venerdì Santo e grideranno crocifiggilo. La flagellazione che riceve il nostro Signore Gesù Cristo e Padre Pio. Come restò Gesù dopo la flagellazione? Il profeta dice che diventò una sola piaga e diventò un lebbroso. E anche voi siete tutta una piaga dalla testa ai piedi? E disse Padre Pio: e non è questa la nostra gloria? Essere tutti piegati, essere tutti somiglianti a Gesù. E quando non ci sarà spazio per fare altre piaghe, sul corpo faremo piaga su piaga. Padre, quando siete flagellato, siete solo o vi assiste qualcuno? Mi assiste la Vergine Santa, è presente tutto il paradiso, ma anche con questo la sofferenza è continua. Padre, Gesù mi ha fatto sentire che voi soffrite la corazzazione di spine, e Padre Pio, altrimenti l'immolazione non sarebbe completa. Le spine le avete sulla fronte o intorno al capo? Intorno a tutto il capo, è come una calotta, come un casco di spine. E Padre Pio che si avvia lungo la strada del Calvario e la Via Crucis. I peccatori vi tirano i capelli come Gesù, mi tirano pure tutte le ossa. Padre, quanto soffrite nella Santa Messa? Nella Messa è tutto un crescendo fino alla fine, fino alla consumazione. E la messa celebrata è una messa vissuta da Padre Pio. E veramente quale differenza tra noi sacerdoti celebranti e una messa viva, vivente, vissuta da Padre Pio. Quando Padre Pio si avvicinava, incominciava a fare la preghiera del Confiteor, confesso a Dio Onnipotente, mia colpa, mia colpa, mia colpa. E dice: Padre, nel divin sacrificio prendete su di voi le nostre iniquità? Ecco essere propiziatore. E dice Padre Pio: non si può fare diversamente perché fa parte del divin sacrificio. Si è caricato tutte le nostre iniquità. Il Signore vi considera peccatore? Non lo so, ma temo che lo sia. Il sentirsi rifiutato da Dio. Se sulle sue spalle, come ha confidato, pesava l'umanità, davanti a Dio diventava il peccatore con i nostri peccati. Questo momento della messa rappresentava l'ora della sua completa offerta di vittima colpevole. Padre Pio si metteva, si caricava di tutti i nostri peccati, quindi diventava quasi non solo il cineo che porta la croce, ma si era caricato lui stesso di tutti i nostri peccati. Quindi diventava la vittima colpevole, quindi la condanna del peccatore diceva cade su di me. E nella sua vita divenuta un venerdì santo, e questo momento del mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, era il momento della sentenza di morte assieme a Gesù Cristo per la salvezza dei fratelli. Quindi l'umanità, per essere redenta, gli gridava morte. La giustizia di Dio così voleva. Cielo e terra lo volevano morto con Cristo e Cristo crocifisso. L'estasi che viveva Padre Pio durante la Santa Messa, quando Padre Pio saliva sull'altare, l'estasi lo teneva in sospensione, immobilizzato, rendendolo quasi trasparente, come un blocco, come una statua, monolitico. Ed era un tratto della messa veramente celeste, perché trattava con Dio delle colpe dei suoi figli, presenti, lontani, dell'umanità, della cristianità, e offriva se stesso insieme a Gesù Cristo per la nostra salvezza. Padre, vi ho visto tremare mentre salivate i gradini dell'altare. Perché? Per quello che dovevate soffrire? E Padre Pio risponde: non per quello che dovevo soffrire, ma per il timore di quello che dovevo offrire, la vittima immolata per i nostri peccati. Quando si metteva a leggere letture il Santo Vangelo, per lui non erano narrativa storica, un avvenimento del passato, ma sentiva vivo in sé il momento, l'episodio, e quasi partecipava alla divina vicenda che stava leggendo. Sono tante le foto che mostrano Padre Pio in lacrime durante la liturgia della parola. E sempre a Cleonice: Padre, perché piangete quando leggete il Vangelo della Messa? Che bella risposta. E ti sembra poco? Un Dio che conversi, che parli con le sue creature, e che sia da loro contraddetto, e che sia continuamente ferito dalla loro ingratitudine e crudeltà. Dio si degna di parlarci e noi siamo pronti solo a contraddirlo, a ferirlo con ingratitudine e crudeltà. Ecco che cos'era per Padre Pio la Santa Messa. Ecco ancora gli ultimi istanti per pensare all'offerta di lode, l'offertorio, e il momento in cui il profano diventava sacro, e il momento in cui tornava tutto, quasi faceva fatica a sollevare quella patena, quel calice. Qual è la fatica? E come dice, è difficile staccarsi dai nostri difetti. In quel momento lì l'anima viene separata dal profano. La partecipazione che egli provocava in noi ci portava a seguirlo. Dove vai, padre? Dove vai? Eccolo pronto, pieno di coraggio, si offriva con Cristo. Non abbandonava il suo Gesù e andava a morire con lui, a inebriarsi del sangue e dei dolori di Gesù. Il momento del Santus unisce nel piano umano all'adorazione, alla gloria, alla preghiera celeste. Cielo e terra si riempiono della gloria di Dio in questo inno. E dice Donnello: eravamo con il celebrante presenti, uniti in questo indirizzo di gratitudine con la Madonna del Cielo. Padre, la Madonna assiste alla vostra messa. E tu pensi che la Madonna non si interessi del figlio? E gli angeli assistono, e come? Attorme, tante schiere angeliche. Il memento, il ricordo per i vivi e i defunti, in cui si intende impregnare. Padre Pio non significava solamente fare memoria dei suoi figli, ma trattare, combinare i loro eventi, le loro necessità umane, presentarli a Gesù come fece la Madonna alle nozze di Cana, come mediatrice. Padre, chi pagherà Dio i miei debiti? Lui stesso Gesù. E voi, padre? Sì, anche io. Padre, mi ricordate durante la Santa Messa? Nella messa è tutto un ricordarti dal principio alla fine. Il momento più grande è il momento della consacrazione. Padre, perché soffrite tanto nella consacrazione? Perché è proprio lì che avviene una nuova mirabile distruzione e creazione, una nuova mirabile consumazione e creazione. Creazione del divino, una nuova vita scendeva in lui, introdotta per creazione divina. In queste parole Padre Pio racchiudeva la sua intima e mistica partecipazione al sacrificio del Golgota, attualizzata nel rito, in questo tratto che è la morte e la redenzione, che è vita divina che scende e divinizza la vita umana. Padre, come vi reggete in piedi sull'altare, come si reggeva Gesù sulla croce? Durante la Santa Messa non sto in piedi, sto appeso. Cosa faceva la Beata Vergine Maria ai piedi di Gesù crocifisso? Soffriva nel vedere soffrire suo figlio. Offriva le sue pene e i suoi dolori di Gesù al Padre Celeste per la nostra salvezza. Ecco i dolori della nostra mamma celeste, la mamma addolorata, Regina dei Martiri. Padre, che cos'è la Santa Comunione? È tutta una misericordia interna ed esterna, tutto un amplesso. Pregate pure che Gesù si faccia sentire sensibilmente. Quando viene Gesù, visita solo l'anima, tutto l'intero essere. Cosa fa Gesù nella Santa Comunione? Che bello! Si delizia nella sua creatura. La comunione è un'incorporazione e una fusione, due ceri che si fondono insieme e più non si distinguono. Padre, la comunione soffrite è il punto culminante della sofferenza. Ma dopo la comunione continuate sofferenze? Sì, ma sono sofferenze amorose. Nella Santa Messa morite anche voi? Misticamente muoio nella Santa Comunione. Ma più per veemenza di amore o di dolore che subite la morte, per l'uno e per l'altro, per amore e per dolore, ma più per amore. Dove posò l'ultimo sguardo Gesù morente? Sulla sua madre. Voi dove posate il vostro sguardo? Sui fratelli di esilio. E ci siamo tutti noi. Ecco noi fratelli di esilio. E durante la benedizione finale, il Padre Celeste, propiziato dal sangue di Cristo, da quello della vittima giunta di Padre Pio, diventava benevolo, e noi durante la giornata conoscevamo quel sangue della misericordia di Dio che si riversava su tutti come luce e forza, come vita, grazia e prodigi. Un senso di rinnovamento infatti si percepiva messa finita. Veramente Dio rinnova il mondo con i suoi sacramenti. Possa l'intercessione di San Pio da Pietralcina aiutarci a comprendere, a vivere sempre meglio il mistero della Santa Messa. Una buona preparazione, un santo ringraziamento e vivere con attenzione, riverenza e devozione la ritualizzazione di quell'unico sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. Ci aiuti San Pio da Pietralcina, l'Immacolata, nostra Madre nell'ordine della grazia, a comprendere questo grande mistero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Padre Pio, lampada d'amore, intercedi per noi le grazie del Signore. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sì, la salvezza dell'anima mia. E la benedizione finale, il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Grazie a tutti, Ave Maria.